Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno, buongiorno!
E buonasera agli ascoltatori di Bologna e provincia che ci ascolteranno in serata attraverso le frequenze di Radio Città del Capo.
È domenica 9 novembre 2014, la 220esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Siamo due reduci.
Sì, reduci e combattenti dopo la felice maratona dell'International Vegan Day edizione 2014 che abbiamo appena organizzato a Settignano in collaborazione con l'associazione Esseri Animali, un'associazione che è nata in Emilia-Romagna ma che è in crescente espansione anche altrove.
La due giorni è stato un grande successo, quasi 200 persone messe a tavola. Partecipati e vibranti anche i dibattiti e le proiezioni.
Purtroppo però molte persone non hanno trovato posto per la cena. Dispiace molto per i ritardatari. Scriveteci, dateci la vostra mail, chiedeteci di far parte della nostra newsletter per conoscere tempestivamente le cose che organizziamo. Giuseppe, riassumi in due battute la puntata di oggi?
Parleremo di alligatori che resistono, di cliniche veterinarie animaliste, di pasti gentili.
Ah, questa è un'autocitazione, essendo tu l'autore del libro Il pasto gentile.
Modestamente. Parleremo anche di fantasmi e vampiri vegani.
Speriamo di avervi incuriositi. Partiamo subito con il primo servizio. Chi ci ascolta da tempo saprà che il cuore della nostra trasmissione è la conoscenza degli altri animali, guardati come singoli individui e non come massa indistinta. Ciascuno con la sua storia, con il suo nome e la sua irriducibile voglia di vivere in libertà.
La rubrica che parla di queste storie ha due versioni, Visti da vicino e Resistiamo animali. La prima parla di adozioni e di relazioni particolari tra umani e animali. Mentre Resistiamo Animali, nata grazie alla collaborazione con la redazione del blog Resistenza Animale, racconta i tentativi di fuga e ribellione di animali schiavi che, diversamente da quelli che vogliono farci credere, non si rassegnano allo sfruttamento e non vogliono soffrire e morire.
Resistiamo Animali! Storie di fughe e ribellioni.
Un'evasione in piena regola, con tanto di complice nella fuga. È accaduto la scorsa estate, sebbene la notizia non sia giunta fino al nostro paese, negli Stati Uniti, in Michigan, dove il fatto si è verificato, ha avuto una certa risonanza, come sempre in questi casi, sui media locali. È il 25 di luglio e nelle stazioni televisive impazza la notizia. Carlos, uno dei due alligatori detenuto nello zoo Garling, vicino a Nobingway, insieme a un altro centinaio di animali, riesce a fuggire, non si sa bene come, dal suo luogo di detenzione. L'alligatore viene anche più volte avvistato nel corso della sua fuga, ma non si riesce a catturarlo e, per quanto se ne sappia, dovrebbe essere ancora latitante. Un sospetto però si insinua nella vicenda, accrescendola di interesse per il voyeuristico pubblico degli zoo. Nella misteriosa evasione dell'alligatore potrebbe aver avuto un ruolo anche qualcun altro, un complice. Una grande tartaruga, racconta il proprietario dello zoo, rimuovendo del materiale vicino alla rete, avrebbe involontariamente aperto una via di fuga sotto la recinzione, consentendo così il passaggio all'alligatore. Involontariamente? Ma ne siamo proprio sicuri?
Le modalità di questa fuga mi hanno fatto subito pensare alle grandi evasioni raccontate dai libri e mostrate da film, come ad esempio Papillon, Fuga d'Alcatraz o Le ali della libertà. Film magari non eccelsi, ma che hanno raccontato di come il viscerale desiderio di libertà, l'ingegno, ma anche la solidarietà tra detenuti, abbiano alla fine avuto la meglio su un potere che sempre sorveglia e punisce. Anche la solidarietà e la complicità tra animali non umani incominciano ad assumere aspetti importanti, se non altro perché finalmente incominciamo a dar loro il significato che meritano. A proposito di solidarietà, piuttosto illuminante è stato il risultato di uno dei tanti esperimenti condotti all'incirca negli anni 50-60 del secolo scorso su delle scimmie che vennero messe, tutte affamate, dentro una gabbia dove schiacciando una leva potevano ottenere del cibo. In un secondo momento a questa leva vennero collegati dei cavi elettrici e ogni qualvolta la leva veniva premuta per ottenere del cibo, una scarica elettrica colpiva la gabbia dove era rinchiusa un'altra scimmia, con evidenti reazioni di panico e di dolore. Il risultato dell'esperimento fu che su 15 scimmie, 10 decisero di tirare un'altra leva che non rilasciava scariche elettriche, anche se questo voleva dire avere dosi di cibo molto ridotte. Una di esse smise di tirare qualsiasi leva per 5 giorni consecutivi e un'altra soffrì la fame per ben 12 giorni. Le restanti scimmie decisero letteralmente di lasciarsi morire di fame piuttosto che veder soffrire altri individui a causa di una loro azione. Molti altri avvenimenti di questo tipo ci possono solo confermare una volta di più come la collaborazione nelle ribellioni degli animali o la solidarietà tra reclusi siano ancora tutte da scoprire, soprattutto in un regime di prigionia forzata come negli zoo, negli allevamenti o nei laboratori. Tutte queste strutture disciplinanti stanno oggi affannosamente cercando di darsi una nuova immagine, con nuove formule organizzative e soprattutto con nomi nuovi. È meglio chiamare le galere istituti penitenziari, gli allevamenti industriali si trasformano in fattorie biologiche, mentre gli zoo diventano bioparchi o ecoparchi. Un esempio di queste politiche trasformiste è il subdolo progetto danese per uno zoo senza gabbie, chiamato Zootopia, dove gli animali dovrebbero avere spazi più ampi, rifugi dove nascondersi e non dovrebbero neppure accorgersi dei visitatori. Si cambiano le parole, insomma, e magari anche un po' le strutture, e la violenza sembra diventare più dolce, più ecologica, più pulita, persino più salutare, mentre al contrario tutto ciò dovrebbe rimanere sempre eticamente e politicamente inaccettabile. Per ritornare alle grandi evasioni di cui ho parlato all'inizio, sembra che al carcere di Alcatraz, dopo circa un mese dalla fuga dei 3 detenuti, fosse arrivata una cartolina con le parole «Ha ha ha!» Ce l'abbiamo fatta, punto esclamativo. Chissà se ce la farà anche l'alligatore, evaso dallo zoo del Michigan nel luglio scorso, che è tuttora latitante. Chissà se è riuscito a raggiungere un luogo sicuro e chissà se anche lui piangerà di felicità, come ogni evaso ha fatto, di fronte ad un orizzonte finalmente senza sbarre, gabbie e recinti.
Giuseppe, Giuseppe, di che marca è la tua giacchetta imbottita? Sarà mica Moncler?
Mon Dieu, pas de tout.
C'est très synthétique.
Lo credo bene. Dopo il servizio di report sembra che Moncler abbia perso il 5% in borsa in un giorno. Un tracollo. Remo Ruffini sarà alla canna del gas.
Il caso Moncler ha evidenziato quanto la condizione animale e la condizione umana siano interconnesse. Gli operai ungheresi guadagnano 30 centesimi a oca spennata. Le oche ci rimettono la vita, ma le operaie ci rimettono la dignità.
Il genio italiano consisterebbe nello spennare vive delle povere oche inermi, pagando pochi centesimi delle contadine bisognose di lavorare, mettere poi le penne nei giacchetti o nelle trapunte da letto e guadagnarci sopra alcuni milioni di euro. Beh, noi siamo felici che queste informazioni siano finalmente emerse e stiamo dalla parte di imprenditori completamente diversi, davvero innovativi, come quelli che hanno brevettato il materiale che si chiama Primaloft e con il quale si realizzano imbottiture tecniche di altissima qualità per alpinisti e che si ottiene riciclando bottiglie di plastica.
Ci sono pure due aziende italiane che fanno giacconi etici, Quagga e Save the Duck, che si acquista anche a Firenze. Metteremo naturalmente le informazioni precise nel nostro blog restiamoanimali.it.
Noi vorremmo che le oche cessassero all'istante di venire sfruttate e a tutte quelle che la scampano auguriamo di trovare cure amorevoli come quelle offerte dalla clinica di cui ci parlerà la nostra esplosiva corrispondente da Milano, Roberta Marino.
Animal House.
Notizie, interviste, attualità.
Magari anche per gli animali ci fosse il medico della mutua. Quante volte si è sentita questa frase da parte di chi ha in casa un cane, un gatto o un altro animale d'affezione? A Milano questo sogno potrebbe diventare una realtà. Il Comune di Milano ha infatti deciso di concedere gratuitamente, per un massimo di 3 anni, con possibilità di rinnovo, uno spazio di 200 metri quadri nel quartiere di Bruzzano, destinato a trasformarsi in un ambulatorio veterinario. Attenzione però, le cure saranno concesse gratuitamente solo ai cittadini milanesi che non sono realmente in grado di far fronte alle spese per i propri animali e sarà richiesta una certificazione ISEE che dimostri il reale bisogno. Le spese di conduzione e di manutenzione della struttura invece saranno a carico del vincitore del bando pubblico. Il taglio del nastro della Casa degli Animali, questo sembra sarà il suo nome, dovrebbe essere previsto entro la fine del 2014. I tempi però potrebbero dilatarsi, come ci ha spiegato il professor Valerio Pocar, garante per la tutela degli animali al Comune di Milano, che abbiamo raggiunto nel suo ufficio. Sentiamolo.
L'aspetto innovativo è precisamente questo, cioè di aver compreso che il rapporto col proprio animale d'affezione è un rapporto di carattere, ormai possiamo dirlo con tranquillità, di carattere familiare, e quindi l'ingiustizia, diciamo, di che non ci sia un intervento pubblico che sostenga la salute e il benessere dei nostri amici a 2, 4, 6 zampe, quello che sia. Questo servizio si rivolgerà a coloro che altrimenti non curano i propri animali. Quindi non è che non si toglie nessuna fetta di mercato, tutti andranno lì, no, era solo chi è povero, no? Chi è al di sotto di una certa soglia di reddito, piuttosto, che sarà calcolata in termini piuttosto modesti, e quindi semplicemente una fetta di mercato inesistente. Io ricevo decine di messaggi ogni giorno di persone che non sono in grado di curare il proprio cane, il proprio gatto, il proprio canarino e sono disperati. Sono disperati perché i mezzi non ce li hanno e li chiedono a noi, e li chiedono al comune, li chiedono alla mano pubblica, a qualcuno che intervenga. Noi confidiamo che si formi un'associazione di veterinari proprio sulla base di questo progetto.
Ad occuparsi della clinica saranno quindi i veterinari che, offrendo gratuitamente la loro opera, si prenderanno cura degli animali di chi è in difficoltà. Ma cosa ne pensano di questo progetto proprio loro, che saranno in prima linea? Ecco cosa hanno risposto alcuni veterinari ai nostri microfoni.
Secondo me è positiva, so che altri veterinari non la vedono in questo modo perché temono un mancato incasso, però sostanzialmente se è fatto per aiutare le persone che non potrebbero comunque permettersi pagare un veterinario privato, penso che sia assolutamente da fare, una buona cosa.
A me sembra un'idea fantastica, e fossi abitassi vicino mi proporrei immediatamente per lavorare in questa clinica, ma non tanto per aiutare le persone meno abbienti, perché il mio obiettivo sarebbe quello di aiutare invece gli animali che non hanno un padrone e che spesso siamo costretti a non curare perché non abbiamo i fondi per poterlo fare. E quindi se questa è la clinica, lo scopo di questa clinica è quella di aiutare soprattutto gli animali, mi sembra un'iniziativa fantastica.
Secondo me è un ottimo progetto, ce n'è bisogno soprattutto in questo periodo, soprattutto in una grande città come Milano, che vive purtroppo di tanta marginalità. Ci sono moltissime persone che vivono in situazioni economicamente difficili e non solo, e si circondano di animali, soprattutto cani e gatti, per sentirsi meno soli, e purtroppo queste persone hanno grosse difficoltà poi a far fronte alle spese economiche quando i loro animali si ammalano, stanno male. Non credo che la professione veterinaria possa uscirne in qualche modo danneggiata, anzi non... è sicuramente un atto dovuto nei confronti di chi ha bisogno. Quello che bisognerà capire un attimino come verrà proprio strutturata concretamente la clinica, visto che ci sono costi iniziali importanti. Forse ci saranno degli sponsor che faranno fronte a questa, a questo aspetto.
Roberta Marino, corrispondente da Milano per Restiamo Animali.